Cambridge Analytica, come ti attirò la democrazia? L'intersezione di social network, intelligenza artificiale, IA, e psicologia comportamentale è perfettamente in grado di costruire la macchina acchiappa-anime. Da www.lavocedinewyork.com di Luca Passani. 08 aprile 2018. Luca Passani è un informatico italiano che vive in Virginia, vicino a Washington DC, dal 2011, dove lavora come Chief Technology Officer presso Scientia Mobile, Inc. Nato a Carrara, in Toscana, prima di arrivare in USA ha vissuto a Pisa, Trondheim, Oslo, Copenaghen e Roma, dove torna ogni estate. Si interessa un po' di tutto. L'importante è che qualcuno gli dica che è bravo ogni tanto, così è contento. Twitter Luca _ Passani. Nei media si è molto parlato di Cambridge Analytica ultimamente e dell'uso non autorizzato dei dati presi da Facebook. Tutti aspetti importanti, che però sono solo dettagli se paragonati al problema più grande che minaccia l'essenza stessa delle nostre democrazie. Settembre 1980 ad Akron, Ohio, Dwayne Peters, un lavoratore 45enne della Railway, è a casa sua la sera. Dwayne accese la TV, stappò una birra e sprofondò nel suo vecchio divano. Le immagini e le parole di un talk show cominciarono a danzargli davanti. I partecipanti parlavano della crisi degli ostaggi americani in Iran. Dwayne seguiva la discussione, anche se un po' distrattamente. Ogni frase e ragionamento espresso nel programma rimarcavano quanto debole e inadeguata l'amministrazione di Jimmy Carter fosse nel gestire la crisi. Il linguaggio del corpo dei partecipanti segnalava tristezza e scoraggiamento. Tutti sembravano un po' abbacchiati, se non fosse per alcune interessanti eccezioni. Quando si parlava di Ronald Reagan, i volti si illuminavano, comunicando una gioia appena percettibile. Sul tavolino davanti a Dwayne, anche il giornale di quel giorno aveva titoli sulla crisi degli ostaggi mal gestita. In prima pagina, un articolo di opinione del direttore lanciava l'allarme su come molti in Ohio avrebbero probabilmente perso il lavoro a causa delle politiche dell'amministrazione Carter. Dwayne si addormentò sul divano, ignaro di cosa fosse successo a casa sua durante il giorno, mentre era al lavoro. Quella mattina, un signore vestito da postino era passato da casa sua. Aveva rimosso il giornale dalla sua porta di casa e lo aveva rimpiazzato con un altro del tutto simile, ma con contenuti pensati e scritti specificamente per Dwayne. Un'ora più tardi era apparso un operaio sul tetto della sua casa e aveva installato un marchingegno in grado di rimpiazzare il segnale televisivo con quello di un programma fatto apposta per Dwayne. E non era tutto. Nelle settimane precedenti, alcune persone sconosciute, ma dall'aspetto perfettamente ordinario, avevano avvicinato Dwayne durante la pausa pranzo per fare due chiacchiere. Altri ancora avevano attaccato bottone con alcuni suoi amici, colleghi di lavoro e parenti. Tutti si erano presentati casualmente, parlando del più e del meno, erano arrivati a fare domande e a raccogliere informazioni dettagliate sulla personalità dell'ignaro ferrotranviere. E di cosette sul conto di Dwayne ne avevano capite un bel po'. Sapevano che era indeciso se votare per il candidato democratico o quello repubblicano nelle imminenti elezioni presidenziali. Sapevano che Dwayne era un tipo solido, che non si faceva facilmente impressionare, ma anche che era un tipo coscienzioso che dava grande importanza al lavoro di squadra. Allo stesso tempo, però, Dwayne esigeva fermezza e capacità da chiunque dirigesse un team. Dalle domande era anche venuto fuori che Mr. Peters temeva un po' per il suo lavoro. A 45 anni le forze e la vista non erano più quelli di 15 anni prima. Già da qualche mese aveva cominciato a chiedersi per quanto tempo avrebbe potuto fare quel lavoro, anche perché non era certo di sapere fare altro nella vita. Dopo aver analizzato il profilo di Duane, un team di psicologi, giornalisti ed attori assegnati al progetto avevano confezionato articoli di giornali e programmi televisivi su misura per lui. Questi programmi avrebbero avuto grande efficacia nel portare Duane a ritenere Carter un incapace, a far presa sulle sue paure di perdere il lavoro e a farlo votare per Ronald Reagan. Gli architetti di questa operazione ne erano certi. Se pensate che questo thriller fantapolitico che avete appena letto sia una puttanata, ci avete azzeccato perfettamente. Anche una storia di fantasia deve avere un minimo di coerenza e questo brano che ho inventato io non ne ha per niente. Non è neanche lontanamente verosimile. Come si può pensare che qualcuno usi $400,000 del 1980 per garantire un singolo voto indeciso ad elezioni presidenziali in cui votano milioni di persone? Questa non è fantapolitica. È un assurdo lontano mille miglia da ciò che sarebbe mai potuto accadere nel 1980. Facciamo adesso un'ipotesi. L'ipotesi è che oggi lo stesso esatto trattamento cognitivo descritto sopra sia possibile alla modica cifra di $0,49, cioè 49 centesimi di dollaro a persona, incluso il fatto che ogni singolo Duane, Marie Jamal, Jonathan, Anne e Latisha riceva informazioni ritagliate a misura di stato sociale, età, sesso, razza, inclinazioni politiche, luogo di residenza e profilo psicologico di ognuno. Se questa ipotesi fosse vera, le conseguenze sarebbero inquietanti. Le nostre democrazie rischierebbero seriamente di essere un giochino nelle mani di chiunque abbia abbastanza soldi per accedere alla dashboard di sistema, un pannello di controllo attraverso cui le menti vengono imbeccate, fuorviate e manipolate, ponendole all'interno di un mondo virtuale e personalizzato costruito per ognuna di esse. Ebbene, facciamo molta attenzione ora. L'intersezione di social network, intelligenza artificiale, IA, e psicologia comportamentale è perfettamente in grado di costruire questa macchina. Infatti quella macchina è stata costruita ed ha un nome che probabilmente avete già sentito, Cambridge Analytica, circa per brevità nel resto dell'articolo. La mia impressione è che molti non abbiano capito bene la portata di quello che sta succedendo, derubricando il tutto a un semplice uso di dati non autorizzato. In molte discussioni vedo reazioni del tipo, e capirai, basta non rivelare troppo di sé a Facebook, le cose non stanno in questi termini, siamo davanti a una situazione estremamente seria. Siamo davanti ad evoluzioni tecnologiche che mettono in discussione il senso stesso della parola democrazia, così come l'abbiamo sempre intesa. In questo articolo spiegherò i meccanismi di questa nuova potentissima macchina, l'intersezione di tre tecnologie. Per capire la portata del sistema costruito da Cambridge Analytica, circa, occorre capire tre contesti scientifici e tecnologici separati, in parte spiegati direttamente dal CEO di quell'azienda in una famosa presentazione tenuta a New York prima dell'elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti. Data Analytics, intelligenza artificiale, IA, Big Data e Machine Learning permettono di prendere un numero ampio di dati in entrata, guardare come questi si relazionino ai dati in uscita e, grazie a ciò, costruire algoritmi che prevedono con grande precisione il risultato in uscita anche in presenza di nuovi dati di entrata. La psicologia umana, in particolare i modelli che gli psicologi hanno sviluppato già a partire dagli anni 30 per misurare diversi tratti della personalità umana, Il modello Big Five, detto anche modello Ocean, si basa su 5 aspetti traits per descrivere la personalità di ogni individuo. Ad Tech Advertising Technology, ovvero la tecnologia per gestire la pubblicità sul web. Tale tecnologia è oggi molto sofisticata e basa il suo successo sulla profilazione il più possibile accurata di ogni utente. Ovviamente i social network, e Facebook in particolare, sono i canali privilegiati dall'industria, vista la ricchezza di particolari associata ad ogni utente. Questo permette una targetizzazione precisa del messaggio pubblicitario. Spieghiamo ognuno di questi campi più approfonditamente. Data Analytics, Machine Learning e Intelligenza Artificiale, IA. Il Machine Learning e l'Intelligenza Artificiale sono tecnologie potentissime. Se avete Netflix, vi sarete accorti che l'applicazione è in grado di raccomandarvi film e serie TV prevedendo quelli che vi piaceranno sulla base di quanto vi sono piaciuti quelli di prima. Non è magia. Netflix guarda i voti che milioni di utenti hanno dato ai suoi programmi. Con quei dati costruisce degli algoritmi che calcolano la probabilità con cui un nuovo film vi piacerà. Se avete apprezzato La dottoressa ci sta col colonnello con Lino Banfi e Alvaro Vitali, probabile al 94% che anche Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio sia di vostro gradimento. Ma ci sono esempi di IA ancora più significativi. Un sistema IA con le cartelle e la storia clinica di centinaia di migliaia di pazienti può già oggi fare diagnosi migliori di quella di un dottore. La cosa non deve stupire. L'IA non è soggetta ai bias cognitivi. Se il training della IA è fatto bene e con abbastanza dati, quella fa meno errori di un umano, incluso un umano esperto. Un altro esempio è quello che riguarda le macchine che si guidano da sole. È l'intelligenza artificiale che permette tale prodigio della scienza. Si potrebbe pensare che l'IA appartenga solo a contesti scientifici super specializzati. Non è così. Ecco un esperimento che potete ripetere anche voi. Ho fatto una foto a questa tazza col mio cellulare. Sono andato su Google Image e l'ho caricata per porla all'attenzione della IA di Google. L'IA di Google l'ha immediatamente riconosciuta. Per me è una coffee cup. Eppure questa era un'immagine nuova e mai pubblicata da nessuna parte. Google non l'aveva mai vista. Nonostante ciò, il sistema è stato in grado di riconoscere di cosa si trattasse grazie all'intelligenza artificiale. Migliaia di oggetti simili targati coffee cup sul web sono serviti per il training delle reti neurali e con quelle Google è stato in grado di riconoscere anche una nuova immagine. Cosa c'entra questo con Cambridge Analytica? C'entra tantissimo. Immaginate di avere una classificazione scientifica che riesca a catturare un profilo psicologico umano tramite 5 coefficienti, il sistema Ocean di cui parlerò più avanti. Se avete abbastanza dati, potete costruire una rete neurale in grado di associare liche e preferenze apparentemente insignificanti a quel profilo psicologico dell'utente e a moltissime altre informazioni. Per fare un esempio banale e inventato, immaginate un algoritmo IA allenato con le preferenze di decine di migliaia di utenti. Una volta informato che ad un nuovo utente piacciono la Formula 1, quella certa canzone di Vasco Rossi, la foto di un gattino e un articolo sull'immigrazione clandestina, l'algoritmo può determinare che i vostri 5 coefficienti sono 00, 2,1. 1,3, e su quella conoscenza scegliere quale tipo di messaggio ha maggiori possibilità di fare colpo su di voi, un po' come se aveste compilato dei questionari molto dettagliati per offrire quell'informazione a uno psicologo. Oltre a questo, l'algoritmo capisce anche con buona probabilità di azzeccarci quanti anni avete, se siete maschio o femmina, etero o homo, che partito votate e altre cosette. In realtà servono più di 4 like, ma i ricercatori ci informano che con 300 like l'algoritmo finisce per conoscerci meglio di quanto noi crediamo di conoscere noi stessi. Occorre capire bene come funziona il modello OCEAN per avere il polso di quanto sia potente questo sistema. Intendo spiegarlo a breve, ma prima serve un'osservazione importante sui dati che Cambridge Analytica ha utilizzato per il training del suo algoritmo. Questo vi darà una bussola per dare un senso alle notizie talvolta oscure e fuorvianti che i giornali hanno scodellato nelle ultime settimane. C'è del marcio a Cambridge. Un professore di psicologia inglese di nome Alexander Cogan, Università di Cambridge, conosceva bene i risultati delle ricerche di alcuni suoi colleghi, in primis Michal Kosinski. Kosinski aveva capito come i dati di Facebook avrebbero potuto essere correlati in modo da ricavare l'equivalente del modello OCEAN, oltre a moltissime altre informazioni personali, senza bisogno di interviste e questionari. Kogan è passato dalla teoria di Kosinski alla pratica creando un'app Facebook che pagava gli utenti per offrire dati molto precisi su se stessi. Inoltre la app raccoglieva anche i dati degli amici Facebook di quelli che facevano il test. 270.000 persone hanno usato la app, ma sfruttando gli amici si sono raccolti dati su 57 milioni di persone. La cosa interessante è che la raccolta dei dati degli amici nel 2013 e 2014, l'epoca in cui la app di Kogan era attiva, era perfettamente lecito secondo le regole di Facebook per i developer, oggi non lo sarebbe più. Nel frattempo Facebook ha rimosso quella possibilità. Quei dati sono stati utilizzati per il training dell'algoritmo di Cambridge Analytica. Adesso che lo scandalo è scoppiato, Facebook dice che Kogan non era autorizzato a passare i dati a Cambridge Analytica. Kogan sostiene che Cambridge Analytica gli avesse garantito che tutto era legale. Cambridge Analytica dice che hanno distrutto quei dati e che non sono stati utilizzati nelle elezioni americane. Sapere come stanno le cose esattamente sarebbe interessante, ma solo fino a un certo punto. È probabilmente vero che Circa non ha usato i dati nella campagna per Trump, e forse è anche vero che li ha distrutti, ma questo non è il punto. Il punto è che Cambridge Analytica ha molto verosimilmente usato quei dati per il training della sua IA. L'arma è stata creata. Se vi piace Nicki Minaj, la macchina sa che siete mentalmente aperti. Se vi piace Hello Kitty, sa che siete estroversi. 2 dei 5 parametri OCEAN. Il messaggio giusto per convincervi a comprare un prodotto o votare per qualcuno, o non votare proprio, verrà scelto di conseguenza e in automatico dall'algoritmo. Segue seconda parte.